Allora, questa è la seconda lettura di Zoo, Lettere non d'amore di Viktor Shklovsky nella traduzione di Maria Zalambani, che era esaurita e che hanno deciso che ristamperanno, la casa editrice Sellerio, sono molto contento. Oggi leggeremo, la seconda di tre, oggi leggeremo dalla lettera dodicesima alla lettera ventesima, e salteremo la diciannovesima, poi si capisce perché. Cominciamo. Lettera dodicesima. Scritta, evidentemente, in risposta a un'osservazione fatta probabilmente per telefono, dal momento che non si sono conservate sue tracce scritte, relativamente al modo di mangiare, e contiene anche la negazione del fatto che sia necessario indossare pantaloni con la piega. Tutta la lettera è ricca di riferimenti biblici. Te lo giuro. I pantaloni non devono avere la piega. I pantaloni si portano per non aver freddo. Chiedilo ai serapionidi. Protendersi verso il cibo forse non è bello davvero. Tu dici di noi che non sappiamo mangiare. Ci pieghiamo troppo sul piatto e non portiamo il cibo verso di noi. Che fare? Ci stupiremo a vicenda. Sono molte altre cose che mi stupiscono in questo paese dove i pantaloni devono avere la piega sul davanti. I più poveri, di notte, mettono i pantaloni sotto il materasso. Nella letteratura russa questo mezzo è noto. Nelle opere di Kuprin viene utilizzato dai mendicanti di professione che hanno nobili origini. Mi irrita il modo di vita locale. Così si irritò Lievin in Anna Karienina quando vide che in casa cuocevano la marmellata non al modo dei Lievin, ma al modo della famiglia di Kitty. Quando il giudice Gedeone radunò i suoi soldati per combattere contro i Filistei, prima di tutto mandò a casa tutti i padri di famiglia. Poi l'angelo di Dio comandò di accompagnare tutti i soldati rimasti al fiume e di portare in battaglia solo coloro che bevevano l'acqua dal cavo della mano, senza chinarsi a lapparla come cani. Ma davvero noi siamo cattivi soldati? Pertanto, pare, quando crolla tutto, crolla in fretta. Allora saremo noi ad andarcene a coppie coi fucili sulle spalle, coi proiettili nelle tasche dei pantaloni, senza piega, e sparando da dietro gli steccati per difenderci dalla cavalleria, torneremo in Russia, forse negli Urali, dove costruiremo una nuova Troia. Ma sui piatti è meglio non chinarsi. È terribile il giudizio del giudice Gedeone. Che cosa accadrà se non ci accetterà nel suo esercito? La Bibbia si ripete in modo curioso. Una volta gli ebrei sconfissero i Filistei. Quelli correvano due a due, mettendosi in salvo attraverso il fiume. Gli ebrei misero delle pattuglie presso il guado. Allora distinguere un filisteo da un ebreo era difficile. Sia gli uni che gli altri, probabilmente, erano nudi. La pattuglia chiedeva ai fuggiaschi di la parola Shibboleth, ma i filistei non sapevano pronunciare il suono sh e dicevano Sibboleth. Allora li uccidevano. Una volta in Ucraina vidi un ragazzo ebreo. Non riusciva a guardare il mais senza sentire un fremito. Mi raccontò, quando in Ucraina si uccideva, spesso bisognava controllare se colui che veniva ucciso era ebreo. Gli dicevano, di mais. L'ebreo diceva, mais. Lo uccidevano. Lettera tredicesima. Scritta fra le 6 e le 10 del mattino. Il tempo a disposizione ha reso la lettera lunga. Consiste in tre parti. Ma in essa è importante solo la menzione del fatto che le donne, nel caffè berlinese Nachtlokal, sanno tenere la forchetta. Le 6 del mattino. Fuori, nella Kaiser Halle, è ancora buio. A te si può telefonare alle 10:30. 4 ore e mezza. E poi ancora 20 inutili ore e di mezzo la tua voce. Mi è odiosa la mia stanza. Non amo la mia scrivania, sulla quale scrivo lettere, solo a te. Sto seduto qui, innamorato come un telegrafista. Sarebbe bello procurarsi una chitarra e cantare. Oh, parla almeno tu con me, amica delle 7 corde, l'anima è piena di tanta angoscia e nella notte c'è tanto chiar di luna. Bisogna che scriva qualcosa per fare un po' di soldi, un filmato pubblicitario sulle motociclette. I pensieri rivolti a te, alla motocicletta e all'automobile si confondono nella mia testa. Scriverò una lettera, il filmato aspetterà. Ti scrivo ogni notte, poi strappo tutto e butto nel cestino. Le lettere si ravvivano, si ricompongono e io le riscrivo. Tu ricevi tutto quel che scrivo. Nella tua cesta dei giocattoli rotti, il primo è quello che, congedandosi, ti regalò dei fiori rossi. Tu gli telefonasti per ringraziarlo. E quello che ti regalò un amuletto di ambra, e quello dal quale tu accettasti gioiosamente una piccola borsetta da donna, intrecciata di fili d'acciaio. Il tuo modo di comportarti è sempre uguale, un incontro gioviale, i fiori, l'amore dell'uomo che nasce sempre in ritardo, come l'aspirazione di gas fresco nel cilindro di un'automobile. Un uomo comincia ad amare un giorno dopo aver detto ti amo. Per questo non bisogna pronunciare queste due parole. L'amore continua ad aumentare, l'uomo si infiamma e a te non interessa già più. La tecnica automobilistica, questo si chiama anticipo di scarico. Solo che io, stracciato come una lettera, continuo a sbucar fuori dalla cesta dei giocattoli rotti. Sopporterò ancora numerose tue infatuazioni. Il giorno mi fai a pezzi, la notte mi ravvivo, come le mie lettere. Ancora non è giorno, io sono già di guardia. La finestra sulla strada è aperta. Anche le automobili sono svegliate, oppure non sono ancora coricate. El, urlano. Vogliono pronunciare il tuo nome. Siedo nella stanza della mia malattia. Penso a te, alle automobili, così è più divertente. Tu hai girato la mia vita come la vita senza fine fa girare il pignone. Il pignone, infatti, non può far girare lo sterzo. In termini tecnici questo si chiama trasmissione irreversibile. Il mio destino è irreversibile. Solo il tempo, come canta la canzone odessita della malavita inventata da Lischitz, mi appartiene. Io posso suddividere l'attesa in ore, minuti, posso contarli. Aspetto. Peccato non avere una chitarra. Non sentirò presto la voce di Aglia. Che cosa potrei aspettare? Aspetterò il sole. Il sole si alzerà verso le 8. Illuminerà la Kaiserhalle e la via somiglierà al coro Kaminostrowski. Al corso Kaminostrowski. Sul corso Kaminostrowski a Pietroburgo si trovava il liceo dove ho studiato. Era un anno qualunque, forse il 1913. Noi dovevamo licenziarci. Desideravamo ardentemente terminare il liceo e rotolare in strada, ruzzolando come un cerchio di legno. L'aria era densa di desideri che volavano sulla Kaminostrowski come piume, come ali. Le nubi erano cirri. Volevamo afferrare la vita il più velocemente possibile, ma non conoscevamo le parole. Pensavamo che si potesse prendere una donna per i manici, come un oggetto. Andavamo con molte donne automaticamente, come si piallano le assi. Con mani brucianti o gelide afferravamo la vita, volevamo conoscere l'amore come se fosse un gioco. Durante le feste al liceo tagliavamo i fili della luce e se ci ammalavamo seriamente ci tiravamo volentieri un colpo, come per provare un nuovo gioco. Eravamo abituati a queste morti. Noi eravamo morituri, che significa coloro che sono destinati a morire. Quando stavamo per terminare il liceo, una delle nostre compagnie andò a fare un giro, prese una prostituta, la spogliò, appoggiò su di lei una candela e sulla sua schiena giocarono a carte. Poi la pagarono bene e cercarono di convincerla a non prendersela troppo. I morituri volevano fare l'ennesimo gioco, no? È meglio stare in camera, essere svegli alle 6 del mattino, alle 7 andare al mercato e comprare dei fiori. Meglio trascorrere tutta la vita al suono di una chitarra. A Berlino si trovano degli strani locali. Sono capitato al Nachtlokal, una stanza senza nulla di particolare, sulle pareti delle fotografie. C'è odore di cucina, il pianoforte suona in sordina, il violinista strimpella uno strano violino con tavole armoniche completamente aperte. Il pubblico è silenziosamente ubriaco. Esce una donna nuda che indossa calze nere e balla, largando le braccia senza alcuna grazia. Poi ne esce un'altra senza calze. Parte noi, non conoscevo nessuno in quella stanza. Il violinista passa per i tavoli e raccoglie i soldi. Si avvicina un uomo tristemente ubriaco, seduto in un angolo. Quello gli dice qualcosa. Il violinista prende il suo violino senza petto e nell'aria aleggia, lieve, lieve, Dio, proteggi lo zar. Da tanto tempo non udivo questo inno. La donna ha finito la sua danza, ha indossato un abito confezionato, piuttosto elegante, siede al tavolo accanto, mangia qualcosa. Guarda, sa tenere persino il coltello, mi dice Bagatyrjov. Quello di sapere stare a tavola era un argomento di moda fra noi. Ce ne andammo. Nell'anticamera mi porse il paltò una donna. Porgendola la contromarca ne osservai attentamente il viso. Era quella che ballava poco prima, con le calze. Tutto organizzato su piccole dimensioni e probabilmente a conduzione familiare. E molto verosimilmente senza depravazione alcuna. Ci sono persone con parole e senza parole. Le persone con le parole non spariscono e credimi, Io ho vissuto la mia vita felicemente. Senza parole non è possibile recuperare nulla dal fondo. Si sta facendo giorno, ma io non ho nessun motivo per smettere di scrivere. Il tempo mi appartiene, Lifshitz ha ragione. È sconnessa la mia lettera insonne. Prima di buttarla via, cercherò di ricomporla. In una leggenda bogomila, Dio vuole prendere della sabbia dal fondo del mare. Ma Dio non vuole tuffarsi sott'acqua. Manda il diavolo e gli ordina. Quando la prenderai, di non sono io che prendo, è Dio che prende. Il diavolo si tuffò verso il fondo, si contorse fino al fondale, però la sabbia disse, non è Dio che prende, sono io che prendo. Un diavolo pieno di amor proprio. La sabbia non cedette, il diavolo riemerse, livido, Dio lo mandò di nuovo in acqua. Il diavolo raggiunse, nuotando il fondo, raschiò la sabbia con le unghie e disse, non è Dio che prende, sono io che prendo. La sabbia non cedette. Il diavolo riemerse, senza fiato, per la terza volta Dio lo mandò in acqua. Nelle fiabe si fa tutto tre volte. Il diavolo capì che non aveva scampo, non volle rovinare l'intreccio. Forse si mise a piangere, ma si tuffò. Nuotò sino in fondo e disse, non sono io che prendo, è Dio che prende. Prese la sabbia e riemerse. E Dio, con la sabbia che il diavolo, per ordine divino, ha preso dal fondo, creò l'uomo. Non ho più voglia di scrivere. Non ho bisogno di lettere, non ho bisogno di una chitarra. E non me ne importa nulla se il mio amore somiglia o meno a una trasmissione irreversibile. Non me ne importa nulla, lo so. Non metterai la mia lettera neppure nella scatola sulla destra del tuo tavolo. Lettera quattordicesima. È diretta in Russia. Ne emerge chiaramente che l'autore ha un'ossessione. Nella lettera si dice quanto sia difficile, persino dopo la scoperta di Einstein, vivere senza occupare né tempo né spazio. La lettera termina con un motto di indignazione per l'uso improprio del pronome noi a Berlino. Cari amici, perché mi scrivete così poco? Davvero mi avete scacciato il vostro cuore? Salvatemi dagli uomini ombra, dagli uomini staccati dalle stanghe, salvatemi dalla ruggine, da tutta la vita che mi dice una cosa sola. Vivi, ma non portarmi via né tempo né spazio. E aggiunge, eccoti il giorno ed eccoti la notte, ma tu vivi negli intervalli e non venire né la mattina né la sera. Amici miei, fratelli, quanto è sbagliato che io sia qui. Scendete tutti in strada, sulla prospettiva Nevsky, chiedete, esigete che mi sia consentito di tornare. Per evitare fastidi si può percorrere la prospettiva in tram. Ma voi restate attaccati alla terra, amici. Io sono legato a Berlino. Ma se mi dicessero puoi tornare, io, lo giuro sulla Poyaz, me ne tornerei a casa senza girarmi, senza prendere i manoscritti, senza far neanche una telefonata. Mi hanno vietato di telefonare. Che cosa scrivete adesso? È stata sistemata la frana nel lastricato della Morskaya di fronte alla Casa delle Arti. Meglio giacere morti in questa buca, rendendo la strada agevole ai camion russi, piuttosto che vivere senza scopo. E a Pietroburgo? Sono molte automobili? Voi come fate a pubblicare? Noi pubblichiamo abbastanza. Solo che qui noi è una parola ridicola. Una donna mi ha telefonato, io ero ammalato. Abbiamo chiacchierato, ho detto che stavo a casa. E lei, mentre stava già per appendere la cornetta, mi dice, noi oggi andiamo a teatro. Dal momento che io ho appena parlato con lei, non capivo, noi chi? Io sono ammalato. È assurdo. Noi vuol dire io e ancora qualcun altro. In Russia, noi è più forte. Lettera quindicesima. Su Ivan Puni e sua moglie, Xana Baguslavskaya, sul modo in cui un artista ama e su come bisogna amare un artista, sugli amici di Puni e su come nascono i libri e i quadri. Il contenuto della lettera è didattico. Mi è difficile perfino nelle lettere, perfino attraverso la mezza maschera nera di carta che ti ho calzato addosso, mi è difficile perfino in sogno vedere il tuo viso. Donna senza mestiere, come occupi il tuo tempo? Non si può aglia togliere il pane alla gente per darlo ai cani, anche perché i cani sono dei pasticcioni oltre che dei cani. Berlino per me è delimitata dal tuo nome, non ricevo notizie dal mondo. Xana Boguslavskaya Puni è malata di angina difterica. Povera ragazza, povera artista e moglie d'artista. Io ho osservato attentamente lei e suo marito prima di incontrarti. Pensa che conosco Puni da 10 anni, dal tram 5, il nome di una mostra. Non vede mai nulla attorno a sé, nonostante non sia innamorato. Sembra che non ami nessuno e riesce a non protendersi verso la gente. Li sa accogliere distrattamente. Lui ha un unico amore malinconico, l'amore verso i quadri. Così come io non ho saputo amarti gioiosamente, così puni, senza gioia da sempre, ama l'arte. Tu non avrai mai ragione di fronte a me, perché non hai né mestiere né amore. E se c'è una morale, non può difendere chi è già tanto forte. Perché mai deve avere ragione una persona che in ogni momento mi può dire io non t'ho chiesto di amarmi e mettermi da parte? Non stupirti del fatto che io urli, anche se tu non mi stai facendo male. Grazie a te ho capito il principio della relatività. Immaginati Gulliver tra i giganti. Un gigante donna lo tiene in mano, ma lo tiene appena. In realtà non lo sta tenendo, ha semplicemente dimenticato di lasciarlo andare. Ed ecco che lo lascia, il povero Gulliver urla con terrore, telefona, non lasciarmi! Ivan Puni è innamorato dei suoi quadri, osserva tristemente il destino dell'arte. Per lui nulla è semplice e non è sicuro dell'amore del giorno seguente. Una notte, una volta di notte, arrivai da lui insieme a Armand Jacobson, Carl Einstein, Piotr Bagatyrov e ancora qualcun altro. Era l'una, forse due, non mi ricordo. Puni stava ancora lavorando nel suo studio. Per terra, sulle sedie, sul letto, c'erano dei tubetti di colore. Ci accolse senza gioia, senza stupore, come se fossimo stati passeggeri e la sua stanza al vagone d'un treno. Noi parlammo di tante cose, tutte tristi. Mangiamo patate che toglievamo dalla brace. Puni ci diede del lardo, cucinò le patate, ma non si accorse di noi. Attento e triste guardava un quadro. Addirittura una volta lo vidi ridere davanti a un suo quadro. Lui può ridere di una costruzione come di un'arguzia. Xana Baguslavskaya è moglie di un artista e artista lei stessa. Non è male come artista, sebbene un po' melliflua, anzi è perfino brava in quanto la sua mellifluità è consapevole. È un procedimento, non sono lacrime. E la cosa più bella in lei è che è innamorata dei quadri del marito. È gelosa di una variante rispetto ad un'altra, si preoccupa di quello che succederà poi, ma per vivere un artista deve fare lavori commerciali. A causa di questi lavori prova un dolore fisico alle spalle. Non si riesce a vedere la vera arte, o più precisamente prima che la riconoscano, bisogna patire molto. Spesso scherzando chiamiamo la casa di Puni la Sacra Famiglia e delle altre volte Società a Responsabilità Limitata. La famiglia, fra l'altro, è veramente sacra. Se si volesse tradurre il tutto dalla lingua berlinese in quella antica, ne risulterebbe la fuga in Egitto, secondo la quale Xan sarebbe Giuseppe, Puni la madre e il quadro il bambino. È difficile la vita per chiunque ami una donna o il proprio mestiere. Da Puni si recano gli amici. Il biondo tedesco Fritsch con la sua bella moglie, il lettone Carlis Zalit, rumoroso come un cristiano dell'Africa del IV secolo, Arnold Zerkal, silenzioso, simile a uno svedese enorme, ben vestito, forte e per me incomprensibile. A volte capita anche Rudolf Belling, un tedesco di stampo francese, uno scultore che fisicamente è fatto come un grillo, e secondo i suoi modelli che sono fatti i manichini espressionisti nelle vetrine di Berlino. Tutti loro, quando guardano i quadri, sono tranquilli e silenziosi, mentre Xana guarda le tele con occhi innamorati. Non penso che Puni si sia accorto della rivoluzione e della guerra. Lavorava molto a quel tempo. I quadri lo divoravano. Lavorare è così difficile e le opere nascono come i bambini. Vengono concepite allegramente, con gioia e senza vergogna, portate in grembo con difficoltà, partorite in modo doloroso e in seguito vivono con amarezza. Lettera sedicesima, la quarta di Alia, in cui si afferma che lei non vuole nulla. Caro, sono seduta sul divano che tu non ami e capisco quanto sia bello stare al caldo, comodi e senza provare alcun dolore fisico. Tutte le cose hanno l'aspetto silenzioso e reticente delle persone ben educate. I fiori dicono apertamente, noi sappiamo ma non parleremo. Ma che cosa loro sappiano? Non si sa. Una montagna di libri che potrei leggere e non leggo, il telefono col quale potrei telefonare e non telefono, il pianoforte che potrei suonare e non suono, le persone che potrei vedere e non vedo, e te, che dovrei amare e non amo. Ma senza libri, senza fiori, senza pianoforte, senza te, mio caro, quanto piangerei. Mi sono appena ciambellata e, come una vera donna orientale, medito. Osservo attentamente il disegno sciocco e ripetitivo della stufa. Assurdamente imito una teiera, un braccio sul fianco, l'altro piegato come il becco della teiera, e mi rallegro di questa somiglianza. Stringo gli occhi guardando un arbusto di azalee bianche che per qualche ragione sta tremando. Non sogno, non penso a nulla. Caro, io non ti faccio del male, ti prego, non pensare che ti voglia far del male. Capisco che comincia a sembrarti presuntuosa. No, io so che non valgo nulla. Non vale la pena di insistere su questo. Gli acquisti giacciono impanchettati sul tavolo. Non molto tempo fa sarei arrivata a casa e mi sarei svestita per provare la nuova camicia da notte. Adesso invece resta lì, avvolta nella carta. Aglia. Lettera diciassettesima. Sviluppa un'osservazione di Aglia sui transatlantici. Parla delle danze sul ponte, di automobili, di Boris Pasternak, della casa della stampa, di Mosca e del nostro destino. Tuo racconto sul transatlantico era bello. Dopotutto io sono un salvadanaio per le tue parole. Tu mi hai raccontato che su una nave del genere si percepisce sempre la sua forza di trazione. Non il movimento in sé, ma proprio la trazione, l'andatura e la potenza dell'andatura. Per un automobilista questo è comprensibile. Tutte le automobili hanno una trazione diversa. Una buona automobile fa pressione sulla tua schiena in modo molto piacevole, come il palmo di una mano, e ti spinge. La maggiore attrattiva di una buona auto è la natura della sua trazione, la natura dell'incremento della forza. È una sensazione simile a quella di una voce che sale. La voce trazione della Fiat sale in un modo molto piacevole. Premi il pedale del gas e l'auto ti porta con entusiasmo. Ci sono delle auto che partono con forza, ma rigidamente. In particolare ne ricordo una così, una 60 cavalli Mitchell. Sull'automobile tutte le sensazioni sono diverse. Senti trazione, tranquillità, oppure trazione e malinconia. Ma tutto si basa sulla sensazione del movimento che preme su di te. Non ho mai visto un transatlantico, ma mi piace, lo capisco. Deve essere molto bello danzare su un pavimento che si muove, quando i pensieri restano un po' indietro rispetto al movimento, come fa il cuore su un ascensore che scende, baciarsi e pensare. È come pensare a suon di musica, ma è ancora meglio. Ricorda la conversazione di Dalhov, Guerra e Pace, al canto una canzone popolare, il momento in cui lui non riuscì a litigare col compagno. Nasce un nuovo mondo, nuove sensazioni. Pochi se ne sono accorti. Il nostro globo è trainato a rimorchio. Non si sa in che direzione. Una volta tua sorella si trovava alla casa della stampa a Mosca. Probabilmente faceva freddo. C'erano molti giornalisti. Era seduta accanto a Pasternak, Boris. Lui parlava come al solito, lanciando fiumi di fitte parole, ora in una direzione, ora nell'altra, ma senza dire l'essenziale. La parola essenziale. E lo stesso Pasternak era così bello che ora lo descriverò. La sua testa robusta, forte, sembrava una pietra a forma di uovo. Il petto ampio, gli occhi castani. Marina Zvietaeva dice che Pasternak somiglia contemporaneamente a un arabo e al suo cavallo. Pasternak si precipita sempre da qualche parte, ma non in modo isterico. Lui avanza come un cavallo forte e focoso. Lui va al passo, ma vorrebbe andare al galoppo, lanciando le gambe in avanti, lontano. Dopo molte parole incomprensibili, Pasternak disse a tua sorella, «Sapete, è come se fossimo su una nave». Quest'uomo grande e felice, in mezzo a persone in paltò che masticavano panini al bar della casa della stampa, il che è ridicolo e anche un po' triste, sentiva la trazione della storia, lui sente il movimento, i suoi versi sono meravigliosi per la loro trazione, le loro righe si piegano e non riescono a stendersi come barre d'acciaio, si ammassano l'una sull'altra come i vagoni di un treno che ha frenato improvvisamente. Bei versi, un uomo felice non sarà mai irritato, deve vivere la sua vita amato, viziato e grande. A Berlino Pasternak è inquieto. È un uomo di cultura occidentale, quantomeno la capisce, è vissuto anche precedentemente in Germania. Come lui adesso c'è la sua giovane, con lui adesso c'è la sua giovane bella moglie, tuttavia è molto inquieto. E per non cercare di dare finitezza alla mia lettera, dirò che mi sembra che in mezzo a noi lui senta l'assenza di trazione. Noi siamo profughi, no, non profughi, siamo fuggitivi e attualmente siamo in posizione d'attesa per il momento. Non va da nessuna parte la Berlino russa, non ha destino, nessuna trazione. Lo percepisco così distintamente. Forse ti attirano persone straniere, inglesi, americani, forse con noi ti annoi, perché anche tu percepisci tutto ciò. Queste persone hanno una trazione meccanica, la trazione di un transatlantico sul cui ponte è bello ballare lo scimmi. noi perdiamo le nostre donne. È ora di pensare a noi stessi. Noi uomini siamo motori a combustione interna. Il nostro compito è portare al traino. La trazione della rivoluzione è passata. Per il ponte non abbiamo scarpe da ballo. Lettera diciottesima. Sull'inevitabilità e prevedibilità dello scioglimento. In sua attesa, il corrispondente scrive dapprima di Amburgo, poi di Dresda, grigia a righe, e infine di Berlino, la città delle case fatte in serie. In seguito si parla dell'anello attraverso il quale passano tutti i pensieri dell'autore, del suo cammino notturno sotto i 12 ponti di ferro e di un incontro, e ancora del fatto che le parole sono inutili. Alia, sono assolutamente smarrito. Capisci di cosa si tratta? Mentre ti scrivo queste lettere, scrivo anche un libro. E ciò che accade nel libro si è assolutamente confuso con quello che accade nella vita. Ricordi, ti ho scritto di Bieli e del metodo. L'amore ha metodi propri, una propria logica nelle mosse, stabilita senza di me e senza di noi. Ho pronunciato la parola amore e ho innescato il meccanismo. La partita è cominciata. Dov'è l'amore? Dov'è il libro? Non so più. La partita va avanti. Al terzo o quarto foglio stampato mi daranno scacco matto. Le prime mosse sono state fatte, nessuno può cambiare lo scioglimento. Un romanzo epistolare preannuncia una fine tragica, almeno un cuore infranto. Intanto, soltanto per me, parlerò del luogo in cui avviene l'azione. È difficile descrivere Berlino. Se si descrive Amburgo, si può parlare dei gabbiani sui canali, dei negozi, delle case che si chinano sui canali, di tutto ciò che in genere si dipinge. Quando entri nel libro porto la città di Amburgo, come in un sipario, si aprono le chiuse. Un effetto teatrale, un enorme campo inondato, gru che si inchinano, nere cucchiaie che prendono in bocca il carbone dalle navi, le loro ganasce si aprono di colpo in entrambe le direzioni, come quelle dei coccodrilli, montacarichi a traliccio di molle a portale, alti quanto il colpo di una pistola Nagant, elevatori giganti che possono succhiare fino a 570 tonnellate di grano al giorno, o nuotare verso uno di quei succhiatori e dire «Caro compagno, per favore, succhi via da me i 570 demoni dell'amore che sono impossessati della mia anima», oppure pregare la più grande delle gru di sollevarmi per la collottola per mostrarmi l'Elba costretta alle chiuse, grandi quantità di ferro, navi, di fronte alle quali le automobili sono come pulci, e pregare la gru a vapore di dirmi «Cucciolo sentimentale, guarda il ferro che si erge alto, non è bello lamentarsi e piangere, e se non riesci a vivere, metti la testa nella cucchiaia di ferro per il carbone, in modo che te la stacca». Giusto, si può descrivere Amburgo, ma per descrivere Dresda ci vuole più lavoro. Esiste però una via d'uscita alla quale la nuova letteratura russa ricorre spesso. Prendiamo un qualunque dettaglio di Dresda, per esempio il fatto che le sue automobili sono pulite e tappezzate all'interno con un tessuto grigio a righe. Dopodiché è tutto molto semplice, come per una gru sollevare una tonnellata. Bisogna asserire che tutta Dresda è grigia e a righe, e che l'Elba è una riga sul grigio, che le case sono grigie e che la Madonna Sistina è grigia a righe. Difficilmente ciò sarà esatto, ma tuttavia sarà convincente e di bon ton. Un grigio a righe. Ma è difficile descrivere Berlino, non la si afferra. Come noto, a Berlino i russi vivono nei pressi dello zoo. La notorietà di questo fatto è triste. Durante la guerra si diceva, come noto, in primavera i tedeschi di solito attaccano, come se esistesse un parallelo tra i tedeschi e la primavera. A Berlino i russi passeggiano intorno alla Gedächt Nischirche, come le mosche volano intorno al lampadario. E così come al lampadario è appeso una sfera di carta antimosche, anche in questa chiesa una strana noce pungente è fissata sopra la croce. Le vie che si vedono dall'alto di questa noce sono ampie. Le case sono tutte uguali, come valigie. Per le strade passeggiano signore in paltò di lontra, in pesanti soprascarpe di cuoio, e in mezzo a loro tu, in paltò color topo, rifinito in lontra marina. Per le strade passeggiano speculatori dal mercato nero in ruvidi paltò e professori russi che due a due portano l'ombrello con le mani incrociate dietro la schiena. Sono molti tramvai, ma servissene per girare la città è inutile dal momento che è tutto uguale. I palazzi provengono da un negozio di palazzi in serie. I monumenti sono come i servizi da tavola. Noi non andiamo da nessuna parte. Viviamo ammassati fra i tedeschi come un lago tra due argini. Non c'è mai un vero inverno. La neve cade e subito si scioglie. La Germania di ferro arrugginisce nell'umidità e nella sconfitta, e questa ruggine ci salda gli uni agli altri, e anche noi, che non siamo di ferro, arrugginiamo insieme a lei. Nella Kleistrasse, di fronte alla casa in cui vive Ivan Puni, si trova la casa dove vive Elena Ferrari. Suo viso è di porcellana e le ciglia sono così grandi che appesantiscono le palpebre. Le può far sbattere come lo sportello di una cassaforte. Fra queste due case famose, da sottoterra sfreccia la metropolitana che con un urlo sale in superficie. Il treno dalla stazione del Wittenbergplatz, che somiglia a una grande tana di talpa, corre urlando come un pesante proiettile lanciato in alto verso la banchina sulla Nollendorfplatz. Più oltre il treno sfreccia dietro una chiesa rossa, le chiese a Berlino sono talmente simili che noi le distinguiamo solo per le strade sulle quali si trovano. Sfreccia il treno dietro la chiesa rossa, attraverso la breccia di una casa, come se fosse un arco trionfale. Più avanti viene il punto di incontro di tutti i treni di Berlino, il Gleis Dreieck. Per i russi che vivono in mezzo ai tedeschi come fra le rive, il Gleis Dreieck rappresenta la coincidenza. Da qui il treno corre verso Leipziger Platz, verso altre piazze dove i mendicanti vendono fiammiferi e i cani che guidano i ciechi giacciono tranquilli, coperti da gualdrappe. Singhiozzano gli organetti, non suonano né Ach, mein lieber Augustin, né Deutschland, Deutschland, über alles, gemono semplicemente. È il gemito meccanico di Berlino. Se invece ad andare verso le piazze si esce alle deserte volte la stazione Gleis Dreieck, non si vedono né tedeschi, né professori, né speculatori del mercato nero, tutti intorno. Per i tetti di lunghi palazzi gialli corrono dei binari, altri binari corrono in superficie, su altre piattaforme di ferro, attraverso altre piattaforme di ferro e passano attraverso nuove piattaforme ancora più alte, migliaia di fuochi, di fanali, di frecce, palle di ferro su tre gambe, semafori, tutto intorno semafori. Mi hanno condotto qui la nostalgia, un amore da emigrato, il tram numero 164. Ho vagato a lungo per i ponti che sovrastano le ferrovie, che si incrociano qui, come si incrociano i fili di uno scialle, fatti passare attraverso un anello. Quest'anello è Berlino. Quest'anello per i miei pensieri è il tuo nome. Spesso la notte tornavo da casa tua e passavo sotto i 12 ponti di ferro. Cammini, canti, ti chiedi perché al cuore di ferro della Germania, il Gleis Dreieck, e alle porte di ferro di Amburgo, la vita dia soltanto cose fatte in serie. Case come valigie, tram, sui quali non sai dove andare, cammino sulla via del ritorno. Cammino per la strada sotto i 12 ponti di ferro, la strada è lunga. All'angolo della Potsdamer Strasse, tutte le notti vedo sempre la stessa prostituta con un cappello rosso. Vedendomi canticchia qualcosa, poi parla in una lingua a me incomprensibile. Passo oltre, la mia strada è lunga. Che fare, compagna al cappello rosso? Sulla terra ci sono molte bestie diverse, e tutte glorificano e bestemmiano Dio, ognuna a modo suo. Tu, senza parole, ti tuffi in fondo al mare e porti dal fondo del mare sabbia fluida come fango. Io invece possiedo molte parole, possiedo la forza, ma colei alla quale indirizzo tutte le mie parole è una straniera. Introduzione alla lettera 19, scritta da Aglia, parla dell'aspirina, della ringa con le patate, del telefono, dell'inerzia amorosa, di un ballerino americano e della baglia Stiscia. Nell'introduzione si spiega dettagliatamente perché non si debba leggere la lettera di Aglia. Questa lettera di Aglia è la più bella del libro, ma non leggetela adesso. Tralasciatela e leggetela dopo aver terminato il libro. Ora vi spiegherò perché si deve fare così. Io stesso non l'avevo letta a suo tempo, la baciai, ne scorsi qualche brano sparso, ma era scritta a matita e io non la lessi tutta. Ora spiegherò perché. Ascoltate, io sono sordo. Infatti, nella vita ho chiodato caldaie tenendo il rivetto con le tenaglie dall'interno, fracasso assordante nelle orecchie. Vedo che le labbra delle persone si muovono, ma non sento niente. La vita mi ha reso sordo. I sordi sono persone molto introverse. Ho letto una lettera di Aglia di recente il 10 marzo, dopo aver terminato il libro. L'ho letta per 4 ore. Innanzitutto, la lettera è scritta molto bene, parola d'onore, non l'ho scritta io. Essa contiene la pura verità sull'inerzia amorosa e una verità non scritta sull'inerzia dell'infelicità. All'estero avevo bisogno di spezzarmi e ho trovato un amore che mi spezzasse. E senza neppure guardare la donna, sono subito venuto a lei, sicuro che non mi amasse. Non dico che altrimenti mi avrebbe amato, ma tutto era predestinato. Questa lettera infrange lo schema delle due culture, perché una donna che parla di Stiscia in questo modo è una di noi. Per quanto riguarda Stiche, io le voglio bene, nonostante lei abbia sistemato tutti i mobili dentro di me. Dunque, cari amici, non leggete questa lettera. Proprio per questo motivo la cancello in rosso, così non vi sbagliate. Ma come interpretare questa lettera dal punto di vista compositivo? Nonostante tutto è stata inserita, ma ditemi, a che diavolo vi serve la composizione? E se proprio vi serve, consentitemi, per rendere un'opera ironica è necessaria una duplice soluzione. Dell'azione, in genere viene data con un abbassamento di stile, nell'Evgeny Onegin, per esempio, dalla frase «Non è lui forse una parodia?» Nel mio libro fornisco una seconda soluzione che innalza lo stile della donna alla quale ho scritto e una seconda soluzione di me stesso. Io sono sordo. Se crederete alla mia spiegazione compositiva, dovrete credere anche al fatto che io abbia scritto la lettera di Aglia a me indirizzata. Non vi consiglio di crederlo. Tra l'altro, voi non ci capirete proprio nulla, dal momento che dalle bozze è stato cancellato tutto. La lettera successiva è cancellata con... sono tre pagine cancellate con tre croci rosse e noi la leggiamo alla fine. Passiamo alla lettera ventesima, che fa così. Lettera ventesima. Scritta non si sa quando, come un tappeto giacevo ai tuoi piedi, Aglia.